voglio ricordarvi qualcosa che abbiamo visto un paio di domeniche fa. Abbiamo avuto la parola di domenica scorsa portata dall'Apostolo Lirio e voglio che voi traffichiate quella parola, perché quando il Signore manda una rivelazione, nella rivelazione c'è ciò che Dio ha promesso attraverso la rivelazione. E quello che ci è stato promesso è prosperità, provvidenza, ricchezza. Noi come Chiesa vogliamo prendere tutto quello che il Signore ha preparato per noi e vogliamo prendere tutte queste benedizioni che abbiamo ricevuto attraverso la parola di domenica scorsa e farle nostre con l'ubbidienza alla parola. Perché vedete, tutti ascoltano, ma quelli che afferrano, quelli che prendono, quelli che ricevono la potenza di Dio sono quelli che dopo aver ascoltato mettono in pratica. E noi non vogliamo essere degli uditori che dimenticano facilmente ciò che hanno udito. Il motivo principale delle riunioni in casa e quindi della meditazione che si porta nella riunione in casa è proprio quello di ricordare la parola che il Signore ci ha dato la domenica, perché nell'ubbidienza a quella parola noi riceviamo la risposta di Dio, riceviamo la provvidenza, riceviamo il miracolo, riceviamo la guarigione, riceviamo una direzione ai nostri passi, sappiamo in che modo dobbiamo camminare, le decisioni, le scelte che dobbiamo prendere, perché il Signore ha parlato. E ritornando a quello che io stavo predicando, il Signore mi ha comandato di predicare una parola, facendoci la domanda: chi è il mio capo? Chi è il tuo capo? Certo, detto così sembra una parola pesante, il capo. Io non ho capi. Perché oggi, una volta magari si poteva dire in qualche modo, ma oggi dire avere un capo è piuttosto reazionario, è una cosa fuori tempo, è una cosa dell'Ottocento avere un capo. Io non ho capo, io sono il capo di me stesso. Se sei il capo di te stesso, allora significa che non c'è nessuno su di te che ti possa guidare, proteggere, benedire, curare. Chi non ha un capo manca di tutte queste benedizioni. E quindi abbiamo letto, se voi vi ricordate, spero che ve lo ricordate, abbiamo letto in un contesto di mariti e mogli che il capo di ogni uomo, dice la scrittura, ma il contesto è marito e moglie, quindi il capo di ogni marito è Cristo. Perché dice il capo di ogni marito è Cristo? Perché mariti e mogli sono delle autorità, essere marito ed essere capo famiglia è un'autorità che noi riceviamo naturalmente per creazione. Perché quando tu ti sposi diventi marito, non è che hai fatto un corso particolare, non è che ti hanno dato un diploma, non è che ti sei specializzato in qualche università per diventare marito. Il semplice matrimonio ti ha fatto diventare marito e questo significa che nel momento in cui sei diventato marito, in quel momento vengono fuori da te tutte le potenzialità che Dio ha messo nella tua vita per funzionare da marito, secondo il proponimento di Dio, secondo lo scopo di Dio. E la moglie come moglie. Per questo la Bibbia dice chiaramente quali sono i ruoli dell'uno e dell'altro nella scrittura e dice in che modo si debbano comportare l'uno verso l'altro in ubbidienza al piano di Dio, a quel piano che era stato già preordinato prima della fondazione del mondo. D'altronde è insito nell'uomo il fatto di avere autorità delegata. e quindi di dominare, perché abbiamo visto in Genesi capitolo 1 il verso 26 che l'uomo, quando Dio ha fatto l'uomo, lo ha fatto per dominare, cioè per essere il capo sulla terra, per dominare. E il dominio che l'uomo doveva esercitare era un dominio di armonia, di pace, doveva assicurare la pace, l'armonia, il benessere, cioè il regno di Dio. Il regno di Dio è giustizia, pace e gioia nello Spirito Santo. E l'uomo doveva dominare con queste, con questa autorità, con questo tipo di autorità. Perché a volte quando usiamo la parola dominare, subito il nostro pensiero va a qualcosa di negativo. Il dominio come forzatura, come rendere gli altri prigionieri, dominare sugli altri come cosa negativa. Ed è negativo, perché l'uomo è malvagio e quindi ha reso malvagio anche questa autorità preziosa, stupenda, bellissima che Dio ha dato all'uomo, quella di dominare, ma non per dominare e rendere schiavi gli altri, perché questo è quello che fa Satana attraverso il peccato, ma dominare e far dominare l'amore su tutta l'umanità. Infatti il comandamento per eccellenza è: ama il prossimo tuo come te stesso. Cioè amare è l'esercizio dell'autorità che Dio ti ha delegato. Quando tu eserciti l'autorità di capo secondo il proponimento di Dio, quello che verrà fuori da te è pienezza per gli altri, soddisfazione per il prossimo, benedizione per quelli che ti circondano, guarigione per il malato, liberazione per l'oppresso. Queste cose Gesù ha comandato ai discepoli, questa era l'autorità che dovevano distribuire in quelle città, in quei villaggi in cui loro sarebbero andati. In Cristo Gesù, quello che era il progetto originario, in Cristo Gesù è ritornato, ed è ritornato ancora più forte di prima, perché mentre prima c'erano certe benedizioni, in Cristo Gesù ci sono tutte le benedizioni che noi possiamo utilizzare per benedire la vita degli altri. Il capo di ogni marito è, dico ai mariti, lo ripeto anche se già l'ho detto, però queste cose si devono ripetere perché si scordano troppo facilmente. Ciò significa che i mariti non possono fare i mariti come vogliono loro, ma debbono esercitare questa autorità che è stata delegata ad ogni marito secondo le caratteristiche che noi vediamo in Cristo. Infatti la scrittura lì in Efesi al capitolo 5 parla proprio del parallelo che c'è tra il marito e moglie e Cristo e la Chiesa. Come il marito deve amare la moglie, come Cristo ha amato la Chiesa e ama la Chiesa, dando se stesso per lei. Quindi abbiamo un riferimento abbastanza chiaro. E ripeto, ogni marito ha come capo Cristo. Il capo di ogni marito è Cristo. Moglie, ricordatela ai vostri mariti. Diteglielo, quelli che ovviamente l'avete qui. Quelli che ci avete i mariti a casa, diteglielo a loro quando arrivate a casa. Non abbiate paura nel dire queste cose a casa vostra. Lo sai che tu hai un capo, anche se non ci pensi mai, perché tu sei marito e come marito tu hai la potenza in te di benedire me che sono tua moglie, la famiglia, la casa, tutto quello che facciamo, perché il tuo capo è Cristo, lo dice la Bibbia. E abbiamo visto quindi cos'è un capo. Il capo è uno che ha autorità e responsabilità di dare, perché chi è capo è uno che dà. Il capo non è uno che toglie. Quella è il dominio della malvagità. Il diavolo è venuto, il ladro non viene se non per rubare, ammazzare e distruggere. Ma io sono venuto, ha detto Gesù, per dare vita e vita in abbondanza. Un vero capo è uno che dà sicurezza, dà guida. Vi riassumo brevemente tutte le cose che un capo dà. Direzione. Esempio, essendo la preminenza, cioè il primo a dover dimostrare come si fanno le cose. Eccellenza. È l'inizio di ogni opera, è il principio ed è anche il compimento. Sapete, queste indicazioni di ciò che è un capo, questa definizione di ciò che è un capo, l'ho presa dal vocabolario. Non pensate che l'abbia preso da qualche libro spirituale scritto da qualche ministro. L'ho preso dal vocabolario. Il capo è uno che ha autorità e responsabilità per dare direzione, esempio, eccellenza, principio, compimento di un'opera. Questo è un capo. E poi invece, dal punto di vista spirituale, guardando la scrittura, aggiungiamo: il capo è colui che dà copertura, è un'autorità che ha potenza, dà cura, correzione, dà identità, provvidenza ed equipaggiamento. Gesù, quando ha mandato i discepoli, non li ha mandati senza equipaggiamento, ma ha detto loro: andate e guarite gli infermi, dando loro tutto il necessario per guarire gli infermi, per mondare i lebbrosi, per resuscitare i morti, per dare la vista ai ciechi. Ha dato autorità. Allora andiamo a Gesù come capo, perché dobbiamo avere il modello, dobbiamo avere l'esempio. L'esempio di capo per eccellenza, e il capo per eccellenza è Cristo Gesù, e da lui dobbiamo imparare, perché in lui noi dobbiamo tornare allo scopo divino di essere dei capi, anche perché tu devi stare alla testa, al capo e non alla coda. Questo è quello che è descritto in Deuteronomio capitolo 28, quando si parla della benedizione che si riceve tramite l'ubbidienza. Se tu ubbidisci alla sua voce e metti in pratica tutto quello che vi è scritto, allora tu sarai benedetto, e fa tutto l'elenco delle benedizioni. E una delle benedizioni è che tu sarai capo e non coda. C'è uno che ha la coda e che sta alla coda, e quello è il serpente antico, c'aveva cura, lui è coda, ma tu sei capo, perché sei in Cristo. Quali sono le funzioni di Cristo come capo? E quindi lì riconosciamo poi, intanto, le funzioni di Cristo come capo, e queste sono le sue funzioni. Ma poi in lui, attraverso il suo esempio, attraverso il suo modello, riconosciamo anche le nostre funzioni. Primo, il Gesù è il capo dell'esercito dell'Eterno, l'abbiamo già visto in Giosuè capitolo 5, il verso 14, quindi non lo ripetiamo. Gesù come capo dell'esercito. C'è un esercito che è l'esercito dei cieli, che annovera miriadi e miriadi di angeli, angeli a non finire. E gli angeli dell'Eterno, gli angeli di Dio, sono potenti e hanno un tale potere, una tale potenza da distruggere l'esercito ribelle di Satana. In Apocalisse è descritto che Michael con tutti gli angeli del cielo hanno combattuto contro l'esercito della malvagità, contro l'esercito del serpente antico, e lo hanno vinto. E se gli angeli e Satana sono potenti, gli angeli di Dio sono più potenti. E loro sono quelli che molte volte ci fanno vincere le battaglie. Non ti scoraggiare quando sei combattuto e quando sei in una battaglia e sei tentato. Invoca il Signore, invoca Cristo come capo. Gesù, tu sei il mio capo, ti prego, guidami nella vittoria. E lui scende in campo come capo dell'esercito dell'Eterno per darti la vittoria. Vi ricordate di Davide? Pensate che Davide tutte le vittorie che ha avute le ha avute per la sua abilità? Se Davide fosse qui lui direbbe: io non ho vinto una sola battaglia per la mia abilità. E vi direbbe: quante volte ho visto gli angeli combattere per noi. E quella volta in particolare è descritto nella Bibbia quando Dio disse: no, non affrontare direttamente l'esercito nemico, ma aggiralo. E stai lì fermo fino a che non vedrai le cime degli alberi muoversi, perché allora l'esercito è sceso in battaglia. E poi quante volte abbiamo detto: questa battaglia non è nostra ma è di Dio, Dio combatterà per noi. E sapete quante volte gli angeli scendono in combattimento per combattere le battaglie per noi? Ma loro non si muovono se tu non chiedi che loro combattano per te. Sono lì, sono pronti. E molte volte si lamentano. Sapete perché si lamentano? Perché non gli diamo nulla da fare, perché noi non facciamo loro combattere le battaglie e non gli diamo quell'avvio, quella determinazione di scendere nel capo di battaglia, perché non preghiamo. Ci sarebbe da parlare molto su questo, ma l'abbiamo già fatto due domeniche fa e quindi andiamo avanti. Capo dell'esercito dell'Eterno, Gesù è il capo dell'esercito. E quando Giosuè l'ha visto è caduto con la faccia a terra, il capo dell'esercito. Poi è il capo che pasce il suo popolo. Non solo il popolo di Israele, che ha questo rapporto di patto con Dio, e Dio quando ha fatto un patto con Israele, con la progenie di Abramo, nel naturale è il popolo di Israele, ma poi l'ha fatto anche con il popolo di Israele attraverso Mosè, Dio nel rapporto di patto si è legato a questo popolo per curarlo e pascerlo. Come un pastore che pasce il suo gregge. E abbiamo visto qualche passo che ci ha parlato di questo, come lui pasce il gregge senza fargli mai mancare nulla. Ma stasera voglio farvi vedere anche altre funzioni di Cristo come capo. Lui è il capo e liberatore. Atti 7, dal verso 35 al verso 37, Atti 7. Quel Mosè che aveva rifiutato dicendo... qui siamo nell'episodio in cui Stefano sta parlando verso quelle persone che erano lì indignate con lui e lo volevano uccidere, poi l'hanno infatti lapidato. E lui sta parlando, sta raccontando tutta la storia, in qualche modo sta facendo un riassunto della storia di Israele. E al verso 35 dice: quel Mosè che avete rifiutato dicendo: chi ti ha costituito principe e giudice? Quello mandò loro Dio come capo e liberatore. Ognuno dica capo, Gesù è capo e liberatore. Per mezzo dell'angelo che gli è apparso nel roveto. E come vorrei che voi afferraste questa rivelazione. Così come l'angelo che è apparso a Mosè nel roveto e gli ha detto a Mosè che lo avrebbe mandato dal faraone per liberare il suo popolo perché ha udito il suo gemito, io vorrei che tu ricevessi questa stessa parola stasera per te. perché tu sei stato designato da Dio per essere capo e liberatore, per portare liberazione agli oppressi. Per questa ti è stata data l'unzione. Lo Spirito del Signore è su di me, per questo egli mi ha unto, per liberare gli oppressi, per aprire la porta della prigione a quelli che sono tenuti in cattività. Capo e liberatore. E lì Stefano parla, guidato dallo Spirito Santo, e dice: quello mandò loro Dio come capo e liberatore per mezzo dell'angelo che gli era apparso nel roveto. L'angelo dell'Eterno è Cristo Gesù. Voi sapete bene questo. Quando si parla dell'angelo dell'Eterno si sta parlando di Cristo, del Messia, del Figlio di Dio. E lui ha delegato Mosè. E come lui ha delegato Mosè, che ha portato la legge al popolo per condurre il popolo, lui ha anche delegato te per portare la grazia di Dio in ogni luogo. Perché la grazia libera. Tu hai una parola di speranza per la società, hai una parola di liberazione per le persone oppresse. Per tutti quelli che non hanno speranza, tu hai una parola di speranza. So che state meditando su quello che vi sto dicendo, perché il silenzio sicuramente è questo. Egli li condusse fuori. Cosa ha fatto Mosè quando ha ricevuto il mandato, il comando dall'angelo dell'Eterno? Anche se ha discusso un po', e anzi ha fatto pure qualche polemica, ha sollevato qualche problema che non era un problema di Dio, non era un problema dell'angelo dell'Eterno, era un problema suo, che lui non era capace, lui non sapeva parlare. Quante volte diciamo a Dio: no, io non posso fare, come faccio ad ubbidire al mandato, al comando? Io non sono equipaggiato, io non ho autorità, io non ho fatto scuole, oppure io ho tanti di quegli impegni nella vita ordinaria che non posso occupare il mio tempo anche a fare qualcosa per Dio. Vuoi che ti racconto la vita di Mosè? Mosè era uno molto impegnato nella società egiziana, era il figlio del faraone, lui sovrintendeva tutti i lavori, era uno potente in opere e in parole, dice la scrittura, mentre era figlio del faraone, era potente, lui veramente dominava. Ma quel Mosè che è stato rigettato perché le cose poi sono andate diversamente da come lui pensava, quel Mosè che è stato rigettato dagli uomini, rigettato dalla sua famiglia, rigettato dal suo popolo, rigettato dagli egiziani, rigettato da tutti, quel Mosè Dio ha mandato loro come capo e liberatore. Quel Mosè che era troppo impegnato nei suoi affari, a un certo punto un giorno vide un bisogno e scattò in lui la molla. Fratelli cari, io lo so, voi non potete fare a meno di rispondere a certi bisogni quando vi trovate lì nel mondo del lavoro, tra i vostri familiari o con gli amici o negli ambienti che frequentate. Voi non potete fare a meno di vedere i bisogni che ci sono nella gente e avete anche la risposta, ma la vergogna tante volte vi blocca, vi ferma. E non rispondete a quella spinta che sentite interiormente. Mosè a un certo punto, quando decise che doveva finalmente fare qualcosa di testa sua, uccise l'egiziano perché voleva difendere, vide un bisogno, c'era un ebreo che in quel momento era sotto le frustate di un soldato egiziano. Oh, ma io devo fare qualcosa, e uccise l'egiziano. fece a modo suo. Quando noi non comprendiamo che dobbiamo compiere le opere di Dio con l'equipaggiamento che Dio ci ha dato, con l'autorità che Lui ci ha dato, e l'autorità che Dio ci ha dato non è mai per il male, non ammazza mai nessuno, non uccide mai nessuno, non fa male a nessuno, l'autorità che ci è stata data è per amare e per fare del bene. Noi siamo la risposta ai bisogni dell'umanità. Mosè, quando fu rigettato da tutti, per fare la storia breve, è scappato, se n'è andato nel deserto, fino a che poi è arrivato lì presso Ietro, che è diventato poi suo suocero, si è messo al suo servizio, faceva il pastore di pecore, ma ormai lui, il figlio del faraone, il figlio del potente faraone, l'eredità che lui aveva, ora era tutto una cosa passata, era stata tutta un'illusione. Ora era lì un uomo da niente a fare il pastore di pecore che neanche erano le sue pecore. Quest'uomo Dio ha chiamato, perché Dio si aspetta che noi esercitiamo l'autorità che Lui ci ha dato in Cristo a modo suo, secondo la sua volontà e non secondo i nostri criteri umani, secondo i nostri progetti umani. Dio ha lavorato con Mosè, ci ha lavorato parecchio. I primi 40 anni Mosè li ha vissuti lì in Egitto, i secondi 40 anni, altri 40 anni nel deserto col suocero, fino a che è arrivato il tempo in cui lui poteva finalmente obbedire. Quando è che lui finalmente poteva obbedire? Quando era completamente arreso. Lui non si sentiva capace di niente e Dio lo poteva usare. E lì dal roveto gli ha parlato e lo ha chiamato Mosè. Ma che strano questa cosa, questo fuoco. Lui si è avvicinato e quando si è avvicinato Dio lo ha chiamato e gli ha dato un mandato. E quando lui ha ubbidito al mandato divino, allora il popolo è stato liberato. Capo e liberatore. E notate cosa dice, come questo lo fa il riferimento a Cristo. Egli li condusse fuori operando prodigi e segni nel paese di Egitto, nel Mar Rosso e nel deserto per 40 anni. Questi è quel Mosè che disse ai figli di Israele: il Signore Dio vostro susciterà per voi tra i vostri fratelli un profeta come me, ascoltatelo. Chi era questo profeta come lui? Il Messia, Cristo Gesù, capo e liberatore, colui che avrebbe, così come Mosè ha liberato il popolo che aveva il patto con Dio, il popolo di Israele, che aveva gridato a Dio dal profondo della sua oppressione e Dio lo ha liberato tramite Mosè, così Dio ha mandato un altro profeta come Mosè, cioè uno completamente arreso alla volontà di Dio, perché Mosè era questo. Era diventato l'uomo più mansueto sulla faccia della terra. Significa l'uomo più conducibile. Dio poteva condurre Mosè e portarlo dovunque voleva. Sapeva che Mosè avrebbe obbedito. E quelle volte che Mosè ha avuto qualche difficoltà, qualche problema, c'è stato un problema. Ma quando è venuto l'altro profeta, come Mosè, allora Mosè è stato superato nella mansuetudine, perché è venuto Cristo Gesù, pienamente arreso alla volontà del Padre, pienamente umile e mansueto di cuore. Lui Gesù ha potuto dire: imparate da me che sono umile e mansueto di cuore. Noi abbiamo l'autorità più grande, l'autorità più potente che ci possa essere nell'universo intero, sulla faccia della terra, ma non la usiamo perché non la sappiamo usare e perché non la usiamo secondo i progetti divini, secondo il disegno di Dio, secondo le regole di Dio. Ma stasera vogliamo fare una confessione di arresa al Signore. Signore, io voglio essere usato da te per manifestare la potenza del regno, per vedere segni, prodigi, e l'abbiamo letto. Mosè fece segni e prodigi per liberare il popolo. Tu non puoi camminare nell'ubbidienza a Cristo senza che segni e prodigi e miracoli ti accompagnino. Perché se tu stai ubbidendo Cristo, se tu stai esercitando l'autorità che hai in Cristo Gesù, non è possibile che non ci sia il soprannaturale nella tua vita. Necessariamente tu devi essere, si devono manifestare attraverso di te segni, prodigi, miracoli, il soprannaturale è il tuo modo naturale di camminare. Capo e liberatore, un altro profeta come me. E il profeta, chi è il profeta? È colui che conduce per mezzo della parola rivelata. E Gesù, tutto quello che ha fatto, lo ha fatto sempre per rivelazione. Il Padre gli parlava, il Padre gli rivelava, e ogni cosa che il Padre gli rivelava, lui la faceva, la metteva in pratica, e allora era seguito continuamente da segni, prodigi e miracoli. Questa è la vita che Dio ha preparato per te. Ci credi? Un'altra cosa, un'altra funzione di Gesù come capo. Lui è il capo di ogni principato e potestà. Colossesi 2:10. Colossesi 2, però prendiamo versi 9 e 10. Poiché in lui abita corporalmente tutta la pienezza della Deità. In Cristo Gesù abita attualmente, abita corporalmente tutta la pienezza della Deità. Significa che in Cristo Gesù c'è tutta l'autorità e tutta la potenza di Dio. Cristo è potenza e sapienza di Dio. Non è stato. Gesù non è solo stato mentre era qui nel ministero terreno in quei 3 anni abitato dalla pienezza di Dio. Gesù lo è attualmente, perché lui è seduto alla destra di Dio e lui sta intercedendo per ognuno di noi. E lui continua ad essere il capo della Chiesa e sta conducendo la Chiesa nel soprannaturale. Adesso questo lo vedremo meglio. Verso 10. E voi avete ricevuto la pienezza in lui. Quello che lui ha ricevuto come pienezza, tutta la pienezza della Deità, lui l'ha trasferita a noi, l'ha condivisa con noi. E voi avete ricevuto la pienezza in lui. Ci potete credere? Non mi sembra che ci credete tanto. Perché siete così talmente seduti. O la cosa è troppo scontata per voi, come dire sì, certo che lo sappiamo, noi abbiamo la potenza di Dio, la sapienza di Dio, noi abbiamo il potere soprannaturale di Dio, noi possiamo guarire gli infermi, possiamo fare tutte queste cose. E quindi è talmente scontato per voi che non vi fa nulla, non vi scalfisce. Oppure non ci credete. E fa lo stesso effetto, cioè non vi fa alzare delle sedie. Sì, vabbè. Oh. Abbiamo corporalmente tutta la pienezza della Deità in Cristo. Oh. E voi avete ricevuto la pienezza in Lui. Essendo egli il capo di ogni principato e potestà. Gesù è il capo di ogni principato e di ogni potestà. E Gesù ha conquistato tutti i principati e tutte le potestà, perché prima non era così. Prima di Cristo non era così. Sulla terra tutti i principati e le potestà sulla faccia della terra e nei luoghi celesti attorno alla terra erano nelle mani del diavolo, e con loro teneva schiavo l'umanità nel peccato. C'è l'episodio di Daniele che ci fa vedere chiaramente tutto questo. In Daniele capitolo 10, quando Daniele comincia a pregare, prendiamolo questo perché è interessante, questo è qualcosa che vi può aiutare parecchio, soprattutto nelle preghiere. Daniele capitolo 10, verso 1. Nel terzo anno di Ciro, re di Persia, una parola fu rivelata a Daniele che si chiamava Belsasar. La parola è verace e il conflitto lungo. Il conflitto lungo. Quando arriva una rivelazione, sorelle e fratelli cari, quando arriva una parola rivelata, la parola rivelata è come se Dio ti mettesse in mano, o meglio ancora, nella bocca, la spada della verità con cui combattere. E dice che il conflitto, la parola è verace ed efficace per distruggere le opere dell'avversario. Il conflitto è lungo, cioè tu devi combattere fino a che non hai ottenuto piena vittoria. Non ti devi fermare, non basta solo che tu dica una volta: io dichiaro questo perché mi è stato rivelato da Dio e io parlo questa parola. Tu devi continuare a combattere con questa parola fino a che non hai ottenuto piena, totale e completa vittoria. E non ti accontentare. Forte questo applauso al Signore. Infatti, da quel momento, quando Daniele riceve la parola rivelata, lui si mette in un atteggiamento di battaglia. Cioè, comincia sistematicamente a pregare e a fare digiuno, anche se era un digiuno parziale. Continua con i versi successivi. Vai, vai. In quel tempo io, Daniele, feci cordoglio per 3 settimane intere. 3 settimane. Lui fece cordoglio. Cosa significa fece cordoglio? Guardiamolo. Non mangiai, perché a volte cordoglio pensiamo che sia solo un atteggiamento fisico. Il cordoglio. Oh, poverino. Cordoglio non è questo. Il cordoglio è quando tu apri, espandi il tuo cuore davanti a Dio a favore di qualcuno, nell'intercessione, nella preghiera di intercessione. Allora è cordoglio. Ma se tu semplicemente fai la faccia, prendi un atteggiamento facciale dicendo a una persona che sta soffrendo: oh, come mi dispiace, poi dopodiché, dopo che vi siete salutate, ognuno per la sua strada. Daniele invece, sapendo della condizione di Israele e sapendo attraverso le scritture che gli è stato rivelato che era arrivato il tempo della sua liberazione dalla cattività, lui non si dà pace, fa cordoglio, prende la parola rivelata e comincia a combattere. È arrivato il tempo della liberazione del popolo di Israele dalla cattività, è arrivato questo tempo, io ora comincio a fare cordoglio. Cioè preghiere e digiuni. Non mangiai cibo prelibato, non entrarono nella mia bocca né carne né vino e non mi unsi affatto finché non furono passate 3 intere settimane. E poi dopodiché arriva l'angelo, voi conoscete questa storia, e quando arriva l'angelo gli dice: io sono arrivato ora, ma da quando tu ti sei messo in cuore di intendere. Intendere significa: vado a studiare, vado a ricercare, vado a vedere come stanno le cose nella scrittura. Quando Daniele si è messo in cuore di intendere la volontà di Dio, ha cominciato a studiare nelle scritture e ha scoperto che attraverso il profeta Isaia era stato dichiarato che le 70 settimane sarebbero trascorse e dopo 70 settimane ci sarebbe stata questa liberazione. E allora lì lui è in gravidanza, comincia il travaglio, Lui sa che deve partorire qualcosa. Quando la rivelazione arriva, tu sei incinto, incinta. Però sta a te o far nascere il seme della parola rivelata che è venuto e far nascere l'opera di Dio, o abortire. Io sono contro l'aborto. Tutto ciò che viene dal cielo porta frutto. E lui, Daniele, si mise in un atteggiamento di battaglia. Voglio farvi notare quello che c'era scritto nel primo versetto: riceve la rivelazione e il conflitto è lungo. Cioè io combatto fino a che non ho vittoria. Perché non c'è dubbio, tu sei destinato a vincere e in Cristo Gesù noi siamo più che vincitori, ma le vittorie te le devi combattere per mezzo della fede. La fede nella rivelazione divina, aspettando il Signore, stando lì a fare, come abbiamo letto poco fa, cordoglio. Quando tu vedi un bisogno, quando c'è una situazione grave, quando c'è qualcosa che non si sblocca nella vita di qualcuno, nella tua vita, nella tua famiglia, nella tua casa, nel tuo lavoro, nella tua chiesa, nella tua città, nel tuo paese, nella tua nazione, noi dovremmo imparare a fare cordoglio. Anzi, a proposito, preghiamo per il governo che si è insediato. Noi non ci importa quali sono i partiti che vanno al governo, perché non ci interessano i partiti. Noi interessa piuttosto che chi ha il governo abbia la spinta, l'ausilio della preghiera della Chiesa. Perché la Bibbia ce lo chiede. Voi sapete i famosi versi che ci sono in Timoteo, di pregare per le autorità, perché possiamo menare una vita tranquilla e quieta. E noi come nazione stiamo desiderando il benessere, stiamo desiderando la prosperità, stiamo desiderando dei benefici che ci possano essere in tutte le famiglie, soprattutto stiamo desiderando la giustizia. Mi fermo qui perché altrimenti poi entro in certe cose in cui non voglio entrare. Gesù è il capo di ogni principato e potestà. Siamo partiti da qui, ma adesso chiuderemo con questo stasera, poi continueremo la prossima volta. Ma voglio farvi notare che poi, subito dopo, quando l'angelo comincia a spiegare, versi 12 e 13, Andrea, egli allora mi disse: non temere, Daniele, perché dal primo giorno che ti mettesti in cuore di intendere e di umiliarti davanti al tuo Dio, vedete, preghiera e digiuno, digiuno accompagnato dalla preghiera, è umiliare se stessi, soprattutto umiliare il proprio corpo, umiliare la nostra anima davanti al tuo Dio. Le tue parole sono state ascoltate, notate, le tue parole sono state ascoltate. Quelle parole che lui confessava, quelle parole che lui decretava, quelle parole che lui annunciava attraverso la preghiera, attraverso l'intercessione, sono state ascoltate e io sono venuto in risposta alle tue parole. Se tu stai zitto davanti a Dio, non puoi pretendere di ricevere risposte, ma se davanti a Dio tu cominci a parlare e usi le armi che Dio ti ha dato, l'arma della preghiera, l'arma dell'intercessione, l'arma del cordoglio, dell'umiliazione davanti a Dio, a favore di qualcuno, a favore della società, allora tu vedrai le risposte di Dio che arrivano una dietro l'altra. Ma a quel tempo ancora, nell'Antico Testamento, c'era questo combattimento tra principati e potestà. Infatti, ma il principe... L'angelo, mentre veniva verso Daniele per portare la risposta, il principe del regno di Persia mi ha resistito 21 giorni. Però ecco, Michael, uno dei primi principi, mi è venuto in aiuto perché era rimasto là con il re di Persia. Cioè lui doveva portare la rivelazione a Daniele, perché Daniele doveva esercitare l'autorità attraverso la rivelazione che aveva ricevuto e quindi dichiarare la parola presso il re, dichiarare la parola presso il popolo, perché Daniele era il profeta e doveva guidare e dirigere il popolo con la profezia, con la parola rivelata da Dio. Ma l'angelo tardava ad arrivare, perché? Perché stava combattendo. E com'è che l'angelo è arrivato fino a lui, visto che era stato bloccato nei luoghi celesti dal re di Persia? Perché sta parlando di principati e potestà nei luoghi celesti. Sta parlando del principe, il principe del regno di Persia, il principe che domina sul regno di Persia, che dominava sul regno di Persia con la malvagità, con i peccati. E questo principe, quando ha visto l'angelo che arrivava, dice: questo deve arrivare da qualche profeta di Dio per andargli a portare qualcosa che poi distrugge noi. Lo dobbiamo bloccare, lo dobbiamo fermare. E sapete, a lui, al re di Persia, si è aggiunto anche il re, il principe di Yavan, il principe della Grecia, della filosofia. E hanno combattuto contro l'angelo per non farlo arrivare a Daniele. Ma come Daniele è arrivato a lui? Con due cose che sono successe. Primo, come l'angelo è arrivato a Daniele? Primo, per la preghiera di Daniele, lui non si è fermato dall'intercessione, dalla preghiera, non si è fermato nel combattimento. Lui è sceso nel campo di battaglia con l'equipaggiamento che aveva e lì stava combattendo finché l'angelo non è arrivato a lui. L'angelo ha vinto grazie alla preghiera di Daniele. E poi perché Micael, vedete, c'è un principe, c'era e c'è ancora un principe che è verso Dio e verso il popolo di Dio, che è il principe di Israele. Micael è il principe che regna sul principato spirituale di Israele, perché il principato di Israele appartiene a Dio, è di Dio. Perché è il popolo che ha il patto con Dio e su quel regno, il regno di Israele, non può regnare nessun altro principato che non sia un principato che viene dal cielo. Ma quando è arrivato Gesù, e qui concludiamo, faccio la storia breve, quando è arrivato Gesù, Gesù ha fatto di tutti i principati e le potestà di questo mondo di tenebre un pubblico spettacolo. Caro mio, prendiamolo. In Colossesi, adesso lo devo trovare. Intanto prendiamo questo verso, Efesi capitolo 1, il verso 21. La prossima domenica vi parlerò di quello che dice nei versetti precedenti, di tutta la potenza che Dio ha messo nella Chiesa, perché noi possiamo esercitare questa potenza, e quindi i quattro significati di potenza che Dio ci ha dato. Quanta potenza abbiamo? Abbiamo una potenza illimitata, fratelli cari, e noi non ce ne accorgiamo, non ci facciamo caso molte volte, e stiamo lì tante volte ad elemosinare qualcosa che ci può venire dal mondo, ma noi abbiamo una potenza per liberare questo mondo. Verso 21, al di sopra. Allora, verso 20, che egli ha messo in atto in Cristo, risuscitandolo dai morti e facendolo sedere alla sua destra nei luoghi celesti, al di sopra di ogni principato, potestà,
potenza, signoria e di ogni nome che si nomina non solo in questo mondo ma anche in quello a venire, ed egli ha posto ogni cosa, cioè questa potestà su tutte le signorie, su tutti i principati, ha posto ogni cosa sotto i suoi piedi e lo ha dato per capo sopra ogni cosa alla Chiesa. Io so chi è il mio capo è Cristo Gesù, perché io faccio parte della Chiesa. E il capo della Chiesa è Cristo, e lui come capo ha autorità su tutti i principati, su tutte le potestà, addirittura ne ha fatto un pubblico spettacolo, trionfando su di loro in lui.